Alcune cose basta guardarle per capirle, come per esempio basta guardare Gabriel e basta guardare i suoi genitori, la sua famiglia, per capire che se Gabriel fosse da solo, non so quanto tempo ce lo avremmo ancora qua con noi, no? E invece Gabriel può contare sul fatto che ci sono delle persone che si stanno prendendo cura di lui. Gabriel non dice niente, no? Ogni tanto piange un po', è un bambino sorridente, un po' l'ho conosciuto, ma soprattutto lui dice attraverso i suoi sorrisi, attraverso i suoi pianti, che ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui. Non sa Gabriel se noi siamo appunto gente che è pronta ad accogliere oppure se invece ce ne freghiamo. Però lui di fatto questo bisogno lo sta trovando intorno a sé, quindi si sta facendo un'idea di com'è il mondo, che il mondo è una cosa dove è bello stare, che nel mondo ci sono delle persone pronte a darti da mangiare, pronte a scaldarti, pronti a insegnarti. Chissà se quando diventerà grande questa idea che i suoi genitori gli stanno trasmettendo gliela confermeremo. Oppure se invece capirà che il mondo è, diciamo, un'altra cosa. Quindi noi ci stiamo impegnando in realtà di fronte a Gabriel e ai suoi genitori a confermare questa idea che la vita gli sta regalando all'inizio della sua avventura. Io, leggendo così il Vangelo che abbiamo ascoltato stamattina, ho trovato che Giovanni Battista a Gesù, che appunto andava anche lui al Giordano a farsi battezzare, si stupisce, no? Si stupisce del fatto che Gesù abbia bisogno di lui. Dice, ma come, tu hai bisogno di me? Ma no, sono io che ho bisogno di te, di essere battezzato da te, invece tu vieni da me e mi dici che hai bisogno. E insomma, questa frase molto semplice del Vangelo mi è sembrata molto profonda in realtà. Che noi pensiamo sempre che il bisognoso sia il lontano, sia quello ai margini, no? E invece il Vangelo ci suggerisce che il primo bisognoso è Dio. Ma non so come noi ce lo immaginiamo Dio. Magari ce lo immaginiamo come un ricco, come un potente, come un grande. Beh, in realtà cominciamo a dire che è un bisognoso. Di cosa poi il Vangelo lo si capirà leggendolo, ma intanto il Signore non viene immediatamente a fare delle cose per noi, ma viene anzitutto a ricevere. Che strano, no? Noi quando preghiamo il Signore pensiamo che si tratti soprattutto di ottenere in cambio, no? Di chiedere per noi. E invece il Signore, la prima cosa che vuole insegnarci è che bisogna per prima cosa saper ricevere, appunto, perché lui è il primo che si fa bisognoso di fronte a noi. Io penso che sia una cosa importante questa, perché tra le cose di cui più abbiamo bisogno c'è di sentire che gli altri hanno bisogno di noi, perché se nessuno ti chiede mai niente, se nessuno ha mai bisogno di te, beh, allora è un problema, allora io che cosa ci sto a fare qua? Allora noi di Gabriel, guardando così a prima vista, abbiamo detto che lui ha bisogno, l'abbiamo detto guardando. Poi però, se cominciamo oltre a guardare ad ascoltare e chiedessimo al papà e alla mamma di Gabriel di raccontarci qualcosa del fatto che è nato Gabriel, scopriremmo che in realtà anche loro sono bisognosi. Gabriel non fa niente, ma dà tanto ai suoi genitori. E i suoi genitori, di quelle cose lì che Gabriel fa, sono molto bisognosi. Bisognosi di sentire che c'è qualcuno di cui prendersi cura. Bisognosi di sentire che stanno costruendo, attraverso il fatto che è nato un bimbo nella loro casa, stanno costruendo il mondo. Stanno dando un contributo importante alla nostra società. bisognosi di sentire che grazie alle loro cure, grazie al loro affetto, una persona sta diventando grande. Di sentirsi grandi, di sentirsi adulti, di sentirsi realizzati, di sentire che il sogno di quando si è ragazzi, che uno dice speriamo che quando sarò grande sarò un bravo papà, sarò una brava mamma, sarò un bravo uomo, una brava donna, che quel sogno lì di quando sei ragazzo che pensi a queste cose qui, dopo chissà dove andrà a finire la vita, però quel sogno lì ce l'hai, quel sogno lì si è realizzato, si sta realizzando. E quindi mi sembra che il Vangelo di oggi c'entri con queste cose qui. Dice, il battesimo del Signore è il battesimo dove i cristiani dicono che poi appunto da lì in poi è nato il rito del battesimo. Quindi il fatto che si diventa cristiani, si fa parte della comunità cristiana, si riceve la fede, tutto giusto. Ma cosa vogliono dire quelle cose lì dal punto di vista della vita di tutti i giorni? E mi pare che siano queste cose che stavano dicendo prima, no? Poi, altra riga, sono tre le cose che vi devo dire, La prima era un po' più lunga, le altre due sono un po' più brevi. Che il Signore, per andare appunto a dire a Giovanni che aveva bisogno di lui, parte dalla Galilea, che quando Gesù è nato non era una terra al centro del mondo, era piuttosto ai confini del mondo. Cioè, se fossimo in Italia, la Galilea non è dove c'è Roma o dove c'è Milano. La Galilea, che ne so, è una regione in mezzo alla campagna della pianura padana, oppure è in fondo in campagna o in Calabria, da qualche parte lì, capito? E Gesù è partito da là. Quindi, in realtà, la Galilea era la terra dove il popolo di Israele confinava con tutti gli altri popoli. Era la terra dove si era stranieri. Tutti erano stranieri in Galilea al tempo di Gesù, tranne anche i romani erano stranieri, benché fosse il loro impero. I romani erano stranieri perché, diciamo, sognavano la loro patria, Roma. I soldati che erano lì speravano di andare a casa a vedere le loro famiglie, no? Gli ebrei erano stranieri perché non avevano la cittadinanza romana, quindi pur essendo a casa loro non avevano il passaporto, non avevano la carta d'identità. Tutti erano stranieri perché tutti appartenevano a culture diverse lì dentro. C'erano i greci, c'erano i romani, c'erano gli ebrei, c'erano i turchi, c'erano gli assiri, c'erano gli egiziani, qualcuno, pochi, ma c'erano pure loro. Insomma, la Galilea, come dice il Vangelo, era la terra delle genti. E Gesù è partito di lì per andare al Giordano, non da Gerusalemme, non da Roma, non da Milano, ma da lontano. Anche lì, che Dio abbiamo in mente, no? Un Dio che parte dal centro del mondo per dirci chi è, o un Dio che parte dai confini del mondo? Il Vangelo ci suggerisce che Dio è partito dai confini del mondo e che quindi essere stranieri, se il primo straniero è Dio, essere stranieri è di tutti. C'è qualcuno che può dire, ah no, io non sono straniero. No, siamo stranieri tutti, capito? Perché tutti su questa terra un po' ci sentiamo a casa, ma un po' ci sentiamo anche che siamo lontani dalla nostra vera casa, dove ci sentiremmo totalmente a nostro agio, totalmente amici di tutti. Perché noi un po' siamo amici di tanti, ma non di tutti. E quindi, di fronte a Dio ci sentiamo stranieri perché non lo riconosciamo mai del tutto. Di fronte agli altri ci sentiamo stranieri perché non siamo compresi sempre da tutti. Di fronte al mondo ci sentiamo stranieri perché noi che siamo uomini vediamo che nel mondo c'è anche la violenza della natura, ci sono i fenomeni, ci sono le bestie, ci sono gli animali, non sempre ci fanno del bene queste cose qua. E poi di fronte anche a noi stessi siamo stranieri, perché chi può dire cosa c'è in fondo al suo cuore? Un pochino lo so, ma la maggior parte non ci vedo così bene per capire. E quindi questo mistero che siamo stranieri, basta guardare, no? Anche stamattina si capisce, no? che cosa vuol dire, no? E che in realtà, proprio in questa faccenda qui, che siamo tutti stranieri, nasce una grande possibilità, evidentemente. Essere stranieri è una cosa brutta, o essere stranieri è una possibilità da cogliere per diventare più ricchi, più uomini, più fratelli, più veri? In realtà sappiamo, perché leggiamo un po' i telegiornali, accendiamo un po' la televisione, che quest'anno questa condizione dell'essere stranieri ci ha fatto anche un po' preoccupare, ci ha fatto un po' soffrire. Dico queste cose perché oggi è anche la giornata del migrante, eh? E quest'anno di migranti che hanno sofferto ne abbiamo visti tanti, e vorremmo pregare anche un po' per loro. Che quando appunto noi battezziamo un bambino, anche se fa parte della nostra comunità, in realtà questo bambino ci ricorda che il futuro dell'umanità è anche quello che solca i mari, che soffre, che va alla ricerca di un mondo migliore, che è oppresso dalla guerra o dall'ingiustizia. Provate a rileggere da soli le letture di oggi, vedrete quante volte torna la parola giustizia. In tutte e tre le letture c'è la parola giustizia al centro. Che vuol dire che alla fine, sì, noi abbiamo celebrato il Natale, abbiamo accolto Gesù bambino, ci siamo fatti prendere dalla poesia del Natale, abbiamo detto che Dio è uno che appunto scende dall'alto, viene e si fa piccolo nelle nostre storie, ma poi come fare a raccordare questo ideale che ci fa sperare che possiamo essere tutti fratelli con la nostra vita di tutti i giorni, con la nostra quotidianità? Beh, si raccorda se coltiviamo la giustizia, quello è il raccordo. E la giustizia è sempre una cosa molto concreta poi, dove bisogna prendere delle decisioni economiche, politiche, della vita delle persone, capito? E dove quando prendi una decisione in parte ci azzecchi e in parte no. Però intanto è quella l'unica strada che hai. Quindi bisogna avere il coraggio anche di prenderle poi le decisioni, di farla questa, di andarci su quella strada lì dove poi c'è la polvere, c'è il fango, ti sporchi. Ma è l'unica possibilità. Quindi per noi che siamo cristiani dovremmo sempre parlare di giustizia nelle nostre cose. Dovremmo sempre dare a chi ci circonda suggerire uno stile giusto, un modello di giustizia, provarci, star lì, sporcarci le mani dentro queste faccende che poi fanno anche soffrire, perché Gesù, che fu il primo giusto, neanche fu capito in quello che diceva, no? Fu malinteso, ma non si tirò indietro, eh? Quindi ci auguriamo queste cose qui, e le auguriamo soprattutto a Gabriel, che oggi riceve un regalo dalle persone che gli vogliono bene e che pensano che questa faccenda della storia di Gesù sia una storia che interpreta bene le nostre vite e che in qualche maniera può stare proprio lì a suggerire poi, anche quando diventerà grande, una pista buona da seguire. Quindi noi siamo qui a dire che ci stiamo, che condividiamo questo gesto, questa scelta, e ci impegneremo, quando Gabriel diventerà grande, a stargli vicino, a sostenerlo.
La viva
adesso Don Giuseppe, gli portano un olio, l'olio dei catecumeni. Attraverso questo gesto noi diciamo a Daniel che dovrà anche un po' lottare, lottare contro il male nella vita, che fa parte anche di noi però, no? Nel senso di quello che dicevo prima, che siamo stranieri un po' anche a noi stessi. Dobbiamo conquistare un mondo di bene, ma dobbiamo conquistare anche il bene dentro di noi. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale, consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli carissimi, preghiamo Dio, Padre onnipotente, perché questo bambino rinasca alla nuova vita, dall'acqua e dallo Spirito Santo. Voi, fratelli, che nel mistero dell'acqua battesimale Dio ha voluto comunicarci la sua stessa vita, rivolgiamo a Lui tutti insieme la nostra preghiera, perché fonda la sua grazia sul bambino che in quest'acqua sarà battezzato. Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza, e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché, oggi come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli, facendoli passare illesi attraverso il mar per forza del futuro popolo dei battezzati. Nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua. E dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa, fa scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Allora adesso si alzano i genitori, i padrini, e Gabriel, stanno al posto, facciamo la nostra confessione di fede che sosteniamo anche noi, comunità cristiana, state pure al posto. Cari genitori, padrino, madrina, il bambino che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa, nella quale vostro figlio viene battezzato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
Signore Padre nostro, ti ringraziamo per aver preso per mano Gabriele e avercelo ridato sano e gioioso. Fa che come Gabriele le sue parole siano sempre di bontà e di speranza. Proteggi la nostra comunità e i suoi figli e le loro guide, i genitori, i padrini, le famiglie, i sacerdoti, gli insegnanti, gli allenatori, affinché possano condurli sulla retta via, nell'amore e nella pace. E soprattutto liberaci tutti dal male.
Gabriel, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora facciamo anche tre regali a Gabriel, che dicono un po' il senso del battesimo che abbiamo celebrato. Per prima cosa gli regaliamo un po' di profumo, che è una cosa che poi si dovrà sentire. Noi ci impegniamo a far sentire un po' il profumo delle cose buone che ci hanno insegnato intorno a noi. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Gabriel, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. E poi la luce di Gesù. A voi genitori, a voi padrino e madrina è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Allora apparecchiamo la tavola, un gesto che conosciamo bene. Ci racconta delle nostre case, ma è anche un gesto a cui dovremmo poi abituare Gabriel a venire anche in chiesa, a ricordarsi di Gesù e a far diventare la sua storia motivo per camminare nella vita.